il Signore viene è quello che la liturgia vorrebbe farci vedere. Camminare nell'Avvento, prepararci al mistero dell'Incarnazione vuol dire questo: lasciare educare i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro cuore, il nostro corpo all'espressione della grazia del Dio che viene. Quando poi canteremo la notte di Natale, è apparsa, fratelli, è apparsa lo splendore, la benignità, la misericordia del nostro Dio. Lo vedranno solo gli occhi che si sono preparati, che sono stati appunto formati dalla grazia, dai sacramenti, dalla liturgia, dallo splendore nascosto del risorto che viene incontro a noi. Il Signore viene e noi andiamo incontro a Lui con la vita di ogni momento. Vivere vuol dire andare incontro al Signore e, partecipando alle grandi vicende o piccole vicende della storia umana, e vivendo i cammini di Chiesa. Per chi ha fede tutto si compone. E vorremmo vivere insieme a tutta la Chiesa cristiana in questi 3 anni. Il Papa ieri sera ha aperto per tutta la Chiesa il cammino del Giubileo. Vorremmo unirci a tutta la Chiesa in questo cammino di preparazione al Giubileo, data simbolica. 2000 anni sono passati da quando Dio è venuto nel mondo, 2000 anni della storia umana e soprattutto della storia cristiana, 2000 anni dopo Cristo, e quindi della storia dell'Occidente, in cui il cristianesimo è un elemento importante. E quindi il Giubileo è anche per noi occasione di questa grande riflessione che purtroppo non avviene nella città. E comunque noi dobbiamo spingere perché avvenga questa grande riflessione comune sul nostro tempo e in particolare sulla nostra Europa. Il destino cristiano è legato al destino dell'Europa, lo è stato, potrebbe non esserlo più. No. Su un'Europa dal grande destino e dalle grandi violenze, perché l'Europa che chiude il 2000 col XX secolo si lecca le ferite di terribili guerre, di un impensabile olocausto che continua, di totalitarismi di ogni specie che saltano fuori ad ogni momento, di un secolo che si trova alle prese con una modernità in crisi, difficilmente controllabile, che scatena poi queste reazioni così esaltate, così inquiete, e soprattutto che vede l'affanno di tantissima gente, un affanno esistenziale che esprime a bocca aperta il bisogno di respiro, un bisogno immenso di aria, un nuovo soffio spirituale, di cui questa civiltà aspetta l'aria, appunto. E ci deve dispiacere che anche il dibattito sull'Europa venga ridotto a questioni fondamentali, certo, che sono le questioni dei tassi, che sono le questioni dei poteri d'acquisto, di vendita, e che però su questo dibattito d'Europa tutti questi bei cristiani, tutti targati col battesimo, nessuno tiri fuori questi larghi discorsi di civiltà, di cultura, di spiritualità, di idee che comandano una civiltà. E come cristiani partecipiamo a questa comune riflessione sulla nostra Chiesa, che ne è del cristianesimo alla fine del secondo millennio? Cosa sta succedendo alle chiese dell'Occidente in queste società moderne? Che ne è della grande riforma intrapresa dal Concilio per aggiornare il cristianesimo e rilanciare, come frequentemente dice il Papa, una nuova evangelizzazione? Quindi, sullo sfondo di queste due domande, il dibattito civile sulle sorti della civiltà dell'uomo, che per noi appunto è l'Europa fondamentalmente, noi giochiamo nella grande civiltà universale con la nostra storia, e che ne è delle comunità cristiane che in questo Occidente avrebbero deciso di rinnovare il Vangelo. Però appunto noi non facciamo un dibattito qui, magari lo promuoveremo, lo spingeremo altrove. Non è un convegno di studio o un dibattito, ma è un esame di fede. Siamo nella liturgia, siamo davanti a Dio, è la Sua parola che ci sta facendo fare l'esame di coscienza. Noi ci interrogheremo soprattutto su Dio, parleremo anzitutto di Dio. E il programma del Papa per questo triennio insiste proprio su questo, di fare 3 anni di meditazione su Dio, su Gesù Cristo, su Dio Padre, sullo Spirito Santo. E la partenza migliore è appunto questa, è partire da Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è Dio davanti a noi, è Dio con noi, è Dio noi. Gesù Cristo è Dio presente all'uomo. E questo è il punto di partenza. Io vi invito su queste poche cose che riusciamo a dire a tornarci poi in settimana, questo è il proposito dell'itinerario, perché sono cose di fondo, bisogna pensarle, bisogna scavarle, bisogna liberare un sacco di idee che abbiamo superficiali per cogliere la profondità di queste cose. Il mistero dell'incarnazione, lo sentite? Il mistero dell'incarnazione, da cui tutto parte, il Dio che conosciamo è quello lì, e se l'uomo si salva è perché Dio si è fatto uomo. Il mistero dell'incarnazione cos'è in fondo? È Dio che è in ogni carne. Il mistero dell'incarnazione è Dio che si fa presente a ogni uomo, ogni carne, ogni corpo, ogni uomo. Non fa un passo, non fa un soffio, non dice una parola, non ha un sentimento, non produce un gesto di libertà, se non alla presenza di Dio, che è Cristo. Questo vuol dire credere in Gesù Cristo. Capito? Non vuol dire solo credere che è nato, che è vero, che c'è stato, che ha detto. Qualcosa di molto più forte. Cristo è nella tua carne, è la determinazione ultima della tua libertà. La carne è cristiana, appunto. E siccome è Dio che è presente all'uomo, non è una presenza così seduta nel mio corpo, è una presenza libera, è una presenza che parla, che interpella, che chiede, che aspetta risposta. La presenza di Cristo è decisiva domanda all'uomo. Tu, abbiamo sentito nel Vangelo, sì, dicono che Cristo è voi. E tu, chi dici che io sia? Ma in senso forte, dire incarnazione di Dio in questa maniera vuol dire che ogni carne non decide di sé, se non decidendo di Dio, se non dicendo in ogni momento chi è Dio. In tutto ciò che fai, tu dici chi è Dio, tu gli rispondi. Inevitabile domanda a cui è legata indissociabilmente ogni carne e la sua salvezza. E inevitabile e decisiva risposta. Non è una domanda che si accontenta di una risposta teorica. Aspetta che vado a vedere la Bibbia, prima studio la Bibbia. Non aspetta il magistero che definisce chi è Cristo, i concili. Non aspetta la teologia che dica chi è Cristo. È una domanda che richiede una risposta personale. È la persona che risponde. Nel rispondere impegni te stesso, decidi di te, e nessuno, niente, può rispondere al tuo posto. Non ti basta essere tra i cristiani. È una fede, non è una credenza. È un rapporto fiduciale. È una parola che tu devi dire, non è un linguaggio. Sai, io il credo. No, deve essere una tua parola. Il credo deve diventare la tua parola. E io non posso rispondere a questa domanda che Cristo mi fa senza mettere in questione chi sono io. Vedete dove arriva il mistero dell'incarnazione? Il fatto che Dio si dica in maniera umana fa sì che io non possa rispondere chi è il Dio di Gesù Cristo se non dicendo chi è l'uomo, cioè io. Non posso dire chi è Cristo se non dicendo chi sono io. Devo avere il coraggio di uscire dal gruppo, di uscire dalle pressioni, dal gruppo sociale o religioso che sia, e assumere la mia libertà. Devo andare fino in fondo a questa domanda. Io che cosa spero, che cosa desidero? E devo andare al fondo delle mie rappresentazioni religiose. Che cosa mi aspetto da Dio? Perché allora messe insieme queste due domande radicali vogliono dire: io posso sperare da quest'uomo chiamato Gesù tutto ciò che mi aspetto da Dio? Ripeto, forse non si è capito bene. Io posso sperare per me, per i miei figli, per i miei amici, per ogni uomo, da quest'uomo che si chiama Gesù, tutto ciò che io e noi possiamo sperare da Dio. Questo vuol dire credere in Gesù Cristo. Tu sei il Cristo. Posso fidarmi di Gesù. Posso giocare tutto su di Lui. Perché in Gesù Cristo, nel suo mistero di incarnazione, si gioca tutta la verità di Dio e dell'uomo indissociabilmente. Ne va di Dio e dell'uomo in Cristo. E quindi la cosa fondamentale alla fine del secondo millennio, al di là dei viaggi che faremo, dei giubilei, dei pellegrinaggi, delle feste, delle locandine, dei gagliardetti, degli inni o dei dibattiti televisivi, è conoscere Cristo. Questa è la questione dell'uomo. E conoscere tutto a partire da Cristo. Possibilità che noi sappiamo, non stiamo qui, è data ad ogni uomo, appunto. E a noi cristiani è dato il compito di custodire la verità di Cristo, su Cristo, a proposito di Cristo. Se noi non conosciamo la verità di Cristo, non compiamo nei confronti del mondo la missione di Chiesa, che non è quella di aiutare il mondo, è quella di dire Cristo. Contro tutti gli anticristi che ci sono anche nella Chiesa, anzi sono nella Chiesa gli anticristi, non sono anticristi quelli che non lo conoscono. Contro tutte le fughe da questa verità radicale, contro tutte le pretese adolescenziali di pensare Dio di là e io di qua. Ricordate che tutti i testi cristiani primitivi, e poi per secoli, ma anche oggi, i cristiani si sono sempre trovati di fronte ai pericoli della divisione di Cristo. Tutto Giovanni è scritto tutto contro il docetismo, contro atteggiamenti gnostici che presentano appunto una divinità che non si incarna, che fa finta di incarnarsi. Tutti gli anticristi che dissolvono, disincarnano Cristo, che fanno saltare il nodo dell'incarnazione, il reale del reale, è Cristo appunto. Se tu sciogli questo nodo, in realtà appunto il mondo non è più salvato. Contro tutti gli spiritualisti che esaltano la divinità di Cristo e hanno paura di farlo umano, e contro tutti i materialismi che esaltano l'umanità sola di fronte a Dio. La fede nel mistero dell'incarnazione, la risposta giusta alla domanda di Gesù, chi dite che io sia, purifica e incarna le immagini di Dio. Ci costringe a abbandonare tutte le immagini che noi anticristi abbiamo di Dio. Tutte le immagini della potenza di Dio, di un sacro di Dio che è costruito sui bisogni e sulle paure dell'uomo. E ci costringe a rinunciare alle pretese dell'uomo di essere senza Dio, di fare a meno di Dio. Mentre Dio si rivela e si dona, l'uomo si scopre e si salva in Cristo. Solo in Cristo questo è possibile. Non c'è altro Dio al di fuori di Cristo e non c'è uomo al di fuori di Cristo. L'uomo in Cristo viene rivelato e salvato e perciò il suo mondo, ah sì, non l'uomo come fiammella isolata, spirituale. L'uomo è il suo corpo, quindi le sue relazioni, i suoi desideri, le sue inquietanti aperture al sacro. E perciò rispondere con fede alla domanda che Gesù ci pone, chi dite voi che io sia, vuol dire rispondere alle grandi domande dell'uomo e del mondo. Capite cosa dobbiamo fare alla fine del secondo millennio? Dobbiamo ascoltare le grandi, inquietanti domande dell'uomo, quelle profonde, non continuate a litigare sulle stupidate, che non abbiamo più tempo di parlare delle cose serie. E guardare Cristo, anche nelle chiese, non buttiamo via il tempo. La situazione è urgentissima, è essenziale, non si può giochicchiare con la religione oggi, né con le devozioni. Se uno ha bisogno delle devozioni o dello psicologo, faccia lui. Qui occorre fede. E se uno ha bisogno di interessi o di sicurezze nella società e di furbizie, faccia lui. Qui occorrono uomini. E se uno gioca coi partiti a buttar giù, buttar su, buttar fuori, buttar dentro, cercare, accusare, faccia lui. Occorre gente che ama la giustizia. E comunque, siccome noi non potremo fare dei comizi, faremo invece in questo itinerario un percorso che ci dia qualche convinzione e che rafforzi quest'idea che abbiamo aperto quest'oggi. Quest'idea forte per la quale rispondere con fede alla domanda di Cristo vuol dire rispondere alle grandi domande dell'uomo e del mondo. Credere in Cristo vuol dire salvare l'uomo. E quindi vorremmo vedere un po' come i grandi problemi o le sfide che questa nostra società sta ponendo all'uomo, che sono fondamentalmente, ne sceglieremo tre avendo tre tappe, ma credo siano anche le più significative. Sono, primo, la perdita di senso nelle relazioni. Questa è una caratteristica del mondo moderno, della secolarizzazione. Una moltiplicazione delle possibilità, una moltiplicazione dei rapporti, una freddezza nelle relazioni che rischia di far perdere il senso. Relazioni che risultano oppressive, ci sentiamo schiacciati, impotenti a modificare il modo di vivere, le relazioni appunto, o spinti verso un individualismo terribile che toglie senso appunto al vivere insieme, alla città. Quindi questo sarà il primo aspetto, il primo grande problema dell'uomo d'oggi che tocchiamo. Il secondo ci sembra essere quello che il desiderio, che è la fiamma della vita, è la molla della vita, sembra spegnersi, rammollirsi sotto la paura dei mali. Ci sono dei mali incombenti in questa società che spengono il desiderio, purtroppo. Lo fanno consumare in regioni basse, impediscono di desiderare, di immaginare. E terzo, la paura che serpeggia in questa civiltà, come in tutte le civiltà probabilmente, ma le forme di questa paura, che si manifesta in questo diffondersi selvaggio del sacro, di un sacro molto sporco, molto approfittatore, molto ingenuo, che però appunto serve per rassicurare dalla paura. Ecco, a partire da queste grandi situazioni in cui l'uomo si trova, in cui la carne, ogni carne si trova. Vorremmo, a partire da lì, rileggere l'esperienza di Gesù, che vive in tutt'altra epoca, che non è quella secolarizzata moderna, e che tuttavia vive anche lui gli stessi problemi delle relazioni con gli altri, che lo schiacciano. Sarà interessante vedere come ne esce, come cerca di uscirne o di ricreare le relazioni. Che vive anche lui di fronte al male, che vorrebbe spegnere i suoi desideri, e che vive di fronte alla paura e al sacro. Allora, come vive Gesù le relazioni, come vive i desideri, come vive il sacro? Questo non ci suggerirà che allora noi abbiamo nei Vangeli la soluzione dei nostri problemi, ma ci suggerirà che abbiamo in Gesù il modo con cui l'uomo può assumere la sua umanità, il modo in cui possiamo essere salvati anche in questo mondo, e quindi diventa anche il modo in cui possiamo in qualche maniera dare una mano come cristiani a questo mondo, perché in Cristo, nella sua incarnazione, si giocano insieme le sorti di Dio. Eh sì, perché se per caso Cristo non desta più interesse, non è più ascoltato, nessuno più gli risponde, non c'è più Dio nel mondo, perché Dio ci può essere solo mediante Cristo o mediante l'incarnazione. Si giocano insieme le sorti di Dio, le sorti dell'uomo, sì, perché senza Cristo l'uomo non è salvato, e le sorti della civiltà umana, perché senza Cristo la civiltà umana è destinata a scomparire, con Cristo essa potrà diventare il regno di Dio.